La frase che mi ha colpito di più di queste letture è quella in cui gli amici di Gesù gli dicono: Maestro, non ti importa niente che noi moriamo. E magari così cruda, cioè detta proprio così, bella chiara, no? È un po' difficile sentirla. Non la facciamo quasi mai a alta voce, ma io sono sicuro che questa domanda ce l'abbiamo dentro tutti. Ho frequentato un po' di persone, di famiglie, vicini alle onde alte, no? E vi assicuro che tutti hanno in mente sta roba qui. Come mai Dio permette sta roba qui? Cioè tutti abbiamo nascosto nel cuore il dubbio che al Signore alla fine non interessi niente della nostra vita e della nostra morte. E non è perché qualcuno dice, perché voi moderni siete appunto, non avete più fede, avete il dubbio tipico dell'uomo moderno, ma questa non è una domanda moderna, anche se i moderni poi la pongono in certi termini. Questa è una domanda di sempre. Il libro di Giobbe non è moderno, no? Il leggendario Giobbe, a nome di tutti, lui sì, ha avuto il coraggio di dire ad alta voce nei confronti di Dio questa protesta. Ma sappiamo, Giobbe dice addirittura, ma allora mi hai creato a fare? Mi hai preso in giro? Che illusione mi hai dato? Si rivolge così a Dio, no? Perché dare la luce a un infelice, la vita a chi ha l'amarezza nel cuore, a chi aspetta la morte e non viene, a un uomo la cui vita è nascosta e che Dio da ogni parte ha sbarrato? Cioè, a un certo punto, cioè, è come se uno ti mettesse in vita e poi ti chiude le porte, capito? Poi la casa si sbarra. Vi ricordate cosa risponde il Dio di Giobbe? E quindi cosa i teologi del tempo hanno fatto dire a Dio? No, è ovvio, cioè, lo sappiamo come funzionano. Il libro biblico fa rispondere a Dio in modo ironico. Ma tu cosa pretendi di interrogarmi? Sono io il guidatore, no? Cosa fai? Tu, il creatore? Forse il creatore deve dar ragione a Giobbe. Perché Giobbe vuol prendere in mano lui le redini dell'universo, vuole insegnare a Dio il suo mestiere. No, non è ingenuo, non è pretenziosa la posizione dell'uomo, come se l'uomo fosse il padrone della sua vita e quindi chiama Dio a dargli spiegazioni, capito? E invece della creazione e della sua vita, l'uomo dovrebbe sempre conservare una memoria viva e stupita. È un miracolo che noi viviamo. Non è che noi possiamo chiamare qualcuno a renderci conto che si muore. Noi dimentichiamo che siamo dei sopravvissuti, siamo dei gratificati, siamo sulla zattera, hai capito? Rispetto all'infinità di naufraghi, che non sono mai venuti neanche a galla, no? Cioè, noi della nostra nascita, della memoria dell'essere nati, dovremmo tener ferma la speranza e trovare un motivo sempre nuovo per invocare il Creatore, per ringraziare il Creatore, certo per pregarlo, ma non per giudicarlo. La nostra vita incomincia, come tutta la creazione, incomincia con un prodigio. Questo non bisognerebbe mai dimenticarlo. Gratis, è stata una grazia, capito? E invece dopo, un po' alla volta, quando tu vivi, questa roba qui te la dimentichi e ci si abitua. E finiamo addirittura di considerare la vita come una cosa scontata, non ti dimentichi che è una robetta fiorita così, no? E addirittura diventa un diritto, no? Mentre noi dovremmo ogni giorno rinnovare lo stupore e chiederci: ma cos'è sta roba sorprendente? Cos'è appunto la manna, avete presente, la vita? Tutte le mattine quando ci si sveglia ci arriva la vita. Ma cos'è sta? E come fare a star fedeli a questa incredibile promessa? E come si fa a non sciuparla, appunto, no? Anche gli amici di Gesù, che si ricordavano, descrivendo questo Vangelo, di quella roba, succede a tutti, no? Anche solo fare una gita in montagna, ci sono momenti in cui ti prende la paura, poi ridi, diceva, pensa che... Ma la vita è così, anche gli amici di Gesù erano come noi, quella volta che sul mare le onde si erano alzate, hanno detto, qui adesso si va, no? Oh, abbiamo qui questo che sembra sia il Messia, questo qui sta dormendo, no? E quindi poi ricostruiscono tutta sta roba qui, la ricostruiscono sullo sfondo di tutta la nostra vita, no? È così tutta la nostra vita. E cosa risponde Gesù a questi suoi discepoli che anche loro gli chiedono, ma non ti importa niente che noi moriamo? E in un certo senso risponde anche lui come i teologi di Giobbe, no? Fidatevi del Creatore. No. E sta scena qui, non abbiate paura. Perché pensate che Dio, dopo aver creato il cielo e la terra, non possa provvedere alla vostra vita? E quindi questo miracolo, no, che sgrida il vento, ordina al mare di tacere, è il gesto del Creatore, appunto. Qui bisognerebbe anche fermarsi un po', qui entrano i moderni effettivamente, perché gli antichi, quando si diceva Dio creatore, scattavano in piedi, capito, no? Cioè, pensare che Dio ha creato il mondo, per mia nonna era una cosa evidente. E quindi se tu le dicevi, ma ha creato le stelle, ha creato il mondo, ti puoi fidare anche, no? Anche se tu hai paura di morire, fidati, se lui ha fatto queste robe qui, ti ha detto no, io ti ho creato, non ti lascio. Ma noi invece, non dico che non crediamo alla creazione, ma per crederci bisogna convertirsi, perché la scienza ci ha smitizzato la creazione, cioè non è più possibile credere alla creazione nella maniera ingenua, della fabbricazione di una potenza onnipotente superiore a noi. Non funziona. E questo non vuol dire che non è più possibile credere alla creazione, ma bisogna lavorarci. Se no, si corre il rischio che quando ci dicono ma se hai paura di morire, il creatore, se non ci credo neanche alla creazione, immaginati te se mi fido, no? Anche perché il miracolo di Gesù che placa le acque, no? È chiaramente un segno. Anche se avesse fatto sto miracolo qui, non è che io sono sistemato per la mia morte, o no? Era un segno. Un segno di che cosa? Basta leggere questo brano, si capisce. Era anche questa, appena finito di raccontare, a che cosa paragonerò il regno di Dio al seme? E questi raccontano quell'episodio lì come una parabola, cioè tutto il racconto di quella burrasca sul mare è una parabola, di che cosa? È evidente, no? Passiamo all'altra riva, è la parabola del passaggio da questa vita al Padre, della Pasqua di Gesù, cioè mi pare che sia difficile non sentire subito sto testo in questo senso. Cioè, quella traversata è la parabola della nostra vita che è invitata a seguire la vicenda di Gesù, che anche lui è andato negli abissi della morte, capito, no? Che anche lui ha dovuto attraversare il mare. Questo episodio in cui Gesù e i suoi amici, attraversando il mare, erano stati sorpresi da una tempesta, diventa questo racconto con queste allusioni arcane, rilette appunto arcane nel senso gli abissi della morte, il dragone, no? Le onde, la tempesta, no? rilette alla luce della fede nella resurrezione. E a questa luce il segno manifesta il senso nascosto. Allora, il racconto, se lo rileggete, è estremamente sapiente, no? In quel giorno, verso sera, cioè noi abbiamo sempre la sera, capito? C'è la sera della vita, no? In quel giorno, verso sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. Possibile non vedere in questo passare all'altra riva l'allusione pasquale, Pasqua, la Pessah, si dice passaggio in ebraico, nel dialetto che parlava Gesù in aramaico, Pasqua è passaggio, passiamo all'altra riva, è la traversata da questo mondo al Padre, e il mare è l'immagine della morte, no? La morte che Gesù affronta e attraversa, la morte che si scatena attorno a Gesù, il mare si è scatenato, la passione di Gesù, di cui sono pieni i Vangeli, no? È stato questo scatenarsi delle potenze della morte, che hanno voluto seppellire, zittire, ridurre al silenzio la parola creatrice, hanno voluto seppellire la promessa, no? Nella Pasqua di Gesù Dio ha subito l'assalto della morte, ma l'orgoglio delle onde, nella prima lettura avete sentito Giobbe, bellissimo testo, quando Dio spiega a Giobbe, io, dice il Signore, sono io che ho fissato al mare un limite, vi ricordate, no, la creazione, quando si è preso l'acqua, ha messo l'acqua nella vasca e ha separato l'acqua dall'asciutto. Sono io che ho messo il limite al mare, se no c'era il diluvio, no? Eravate tutti soffocati. Ho messo io il limite al mare. Gli ho messo un chiavistello e due porte dicendo fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. La Pasqua di Gesù è appunto un limite posto alla morte, arrivi fin qui, non si può uccidere Dio. La morte non terrà prigioniero il Figlio di Dio. E siccome il Figlio di Dio è un uomo, è anche figlio dell'uomo, si gira indietro, tira dietro gli uomini, no? Come Dio partecipa alla nostra morte, noi partecipiamo alla sua vita, abbiamo sentito la seconda lettura. Però anche qui, capite, non è una questione di dire salvami dalla morte, allora lui mi dice, io ce la faccio. Bisogna ragionare non più umanamente, diceva il testo, non guardo più umanamente la cosa, le cose passate sono passate, bisogna diventare nuovi, siamo sepolti con Cristo in questa avventura, ma questa è appunto la fede, no? La conversione, cioè non sono cose che funzionano così come dice ho mal di gola, dammi una pastiglia che passa, capito? Questa è la parola, per chi ha scritto questo Vangelo, questa è la parola, la promessa che Dio in Gesù proclama sul mare della nostra attraversata, non avere paura, Cioè tutta la rivelazione si concentra appunto nella Pasqua di Gesù, Gesù è passato, fidatevi appunto, seguitelo, questa è la rivelazione cristiana. E poi quando ripenso a noi viaggiamo tra la fede e la paura. C'è ancora chi pensa anche ai nostri giorni che la questione cristiana è questione di dottrina, certo, perché la dottrina difende sta roba qui, quindi anche la dottrina è interessante, ma la nostra fede non avviene attraverso la dottrina, avviene in questo passaggio tra la paura e la fede, no? E allora quando uno poi così si ascolta un momento, insomma, non so com'è per voi, ma ci sono momenti in cui la vita in qualche maniera ci regge, ci porta, diciamo, no? Addirittura ci sono momenti in cui la vita ci rallegra, ci rende forti, sicuri, no? E poi ci sono momenti come quella sera per loro, appunto, in cui sentiamo invece la fragilità di tutti gli appigli, la solitudine e la fragilità di tutti gli appigli, in cui tutte le cose, le persone ci sembrano distanti, indifferenti, non ti importa nulla che noi moriamo, no? E tutto quello che ti appariva nelle ore di giorno solido, affidabile, diventa fragile, indifferente, no? Chi muore in momenti di paura, appunto, di lucidità e di paura, sente in questa maniera questa ingiustizia di essere separato dagli altri, che gli altri non sono più come lui, quelli che stanno bene non sono più come te, capito, no? Anche se ti dicono che ti aiutano, ti vogliono bene, ti stanno abbandonando, ma non perché, appunto, perché la morte è così, perché ti strappa via, no? E quindi tutti conosciamo momenti nei quali ci pare di affondare in un mare senza fondo, dove non si appoggia. E Gesù ci raccomanda, questo è il senso del Vangelo di stasera, di non avere paura, di avere fede, di non attaccarci a quello che i nostri occhi vedono, i nostri cuori temono, ma di guardare più lontano, di guardare a Dio, appunto, invocare Dio, confessarsi a Dio, fidarsi di Lui, credere alla parola che Gesù ha detto a suo riguardo, Egli è Padre. Egli è Padre e non vi dimentica. Questa è la nostra prova, questa è la prova della vita in succo. Poi ci sono le prove, ma la prova è la prova della fede, ma nel senso anche bello della parola, è l'esame, è lo spremere dalla nostra vita la fede. E siccome a noi gli esami non piacciono, li subiamo da ragazzi perché ce li fa fare, poi non parlateci più di esami, capito? No? Noi cerchiamo tutti di scansare la prova. E allora in genere si fa così, che quando stiamo bene, ci va bene, possiamo anche fare senza Dio. Quando c'è qualche problema chiediamo a Dio, ma non tanto appunto di fare l'esame, chiediamo a Dio che rimedi Lui, che ci aiuti, capito? La religione funziona così fondamentalmente, no? Ma la prova è inevitabile, cioè si va a fondo, si può di volta in volta rimediare per qualche volta, no? La prova è inevitabile e la prova consiste proprio nel fatto che Dio non ci aiuterà. Non ci aiuterà, ve lo dico io, che non ci aiuterà. Anche noi dovremmo dire, ma non ti importa niente che noi moriamo, no? Perché, altro tratto di questo racconto sapiente, perché sulla nostra barca e su tutte le altre barche che lo seguivano, Dio dorme. È detto esplicitamente che dorme. Anche Gesù nella sua passione, nella sua Pasqua, nella sera, quella sera per lui, ha conosciuto il silenzio di Dio. Perché mi abbandoni, appunto? Questo è il mistero di un mondo tutto intero affidato all'uomo. Perché l'uomo sia libero, bisogna che Dio taccia. E lo fa bene. Tante volte noi diciamo, potrebbe anche far qualche eccezione, potrebbe lasciarsi andare a dire qualcosa ogni tanto. No? Il silenzio di Dio per noi è assoluto, assoluto. No? Egli è silenziosamente con noi, da Dio appunto. E il suo desiderio è solo quello che l'uomo lo chiami, che lo invochi con fiducia. Ma appunto, questa invocazione può uscire solo dal fondo del silenzio, è dal fondo dal silenzio di Dio e della nostra libertà che noi dovremo trovare la parola della fede, come Gesù nella sua prova, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E allora, non so, insomma, l'esame sarà un esame impegnativo per molti versi, almeno per me, non lo so molto preparato, non lo so molto preparato. Il grande esame in quella notte in cui Dio si risveglierà e noi dovremo passare da questo mondo al Padre, questo esame avverrà sulla fede, solo sulla fede, no? E quindi aiutiamoci un po' a prepararci all'esame, addestrandoci alla fede. Cioè, questo è il compito di tutti i giorni, no? Imparando ogni giorno la fiducia che si ottiene vincendo le piccole quotidiane battaglie contro la paura e nutrendoci tutti i giorni delle promesse che ci vengono dai legami e dagli esercizi quotidiani di prossimità e di fraternità. Cioè, soltanto stando vicini, aiutandoci, promettendoci a vicenda, ci prepariamo all'esame della fede. Fratelli carissimi, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione per imparare la fede. Diciamo insieme: aiutaci, Signore, a vivere nella Tua fede.
Cristo è morto per la salvezza di tutti gli uomini, perché la Chiesa, sul suo esempio, sia capace di donare la vita per amore e di testimoniare la tenerezza di Dio per ogni uomo. Preghiamo.
Aiutaci, Signore, a vivere nella Tua fede.
Spesso, quando ci troviamo nella sofferenza, quando ci sembra di affondare nelle inevitabili difficoltà della vita, siamo tentati di disperare e di non credere alla continua presenza del Signore in noi. Signore, rinnova in noi il dono della fede perché riconosciamo che Tu sei sempre presente e ci accompagni nel cammino della storia, sia nel tempo della prosperità che in quello della prova. Preghiamo.
Aiutaci, Signore, a vivere nella Tua fede.
L'uomo moderno ha raggiunto un notevole dominio sulle forze della natura. La natura non gli incute più timore, anche quando si tratta di avvenimenti gravi e inattesi. Signore, fa che anche quest'uomo che ricerca la spiegazione scientifica per ogni avvenimento e che è così poco sensibile e attento ai segni della Tua presenza nel mondo, Ti sappia riconoscere nell'amore e nella testimonianza di chi vive veramente il Vangelo. Preghiamo.
Aiutaci, Signore, a vivere nella Tua fede.
Quante volte, Dio, Ti abbiamo utilizzato ai fini della nostra sicurezza, come soluzione diretta alle nostre difficoltà. Perdonaci se spesso ci siamo fatti di Te un'idea conforme alla nostra mentalità e non Ti abbiamo accolto come presenza viva da amare e seguire. Preghiamo.
Aiutaci, Signore, a vivere nella Tua fede. Assisti, o Padre, i Tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. Per Cristo nostro Signore.